Ben ritrovati a tutti, amici. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Legni e Valeria Casolaro che presenteranno insieme a me il nuovo numero dell'Indipendente. Ciao Andrea, ciao Valeria, benvenuti su Torino TV e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti e grazie per l'invito, ovviamente.
Allora, io intanto come prima cosa però questo numero ve lo voglio far vedere perché almeno avete un'idea più chiara. Penso che lo stiate vedendo tutti in questo momento. Ospiti, mi confermate anche che ho la condivisione dello schermo. Questo è il... Aspetta.
Io attualmente non lo vedo.
Ok, allora riproviamo così. Consenti. Eccoci qua. Questo qua.
Ecco.
Questo è la copertina del numero Italia di Polizia, numeri analisi di una repressione del dissenso ormai fuori controllo. Molto bella la copertina, devo dire. Poi io diciamo da fiorentino, quando vedo il cupolone del Brunelleschi sullo sfondo mi emoziono sempre, ma al di là delle battute è un numero molto, molto interessante, anche direi molto importante. Vi faccio vedere anche l'indice perché tratta di un tema assolutamente, assolutamente all'ordine del giorno e su cui forse non si rifletta abbastanza. Quindi l'invito chiaramente è a leggere, a comprare questo numero e a leggere gli articoli perché approfondiscono anche un tema che solitamente viene trattato in maniera un pochino superficiale. Allora, io però lascerei subito la parola a Andrea e a Valeria per fare un minimo di presentazione, magari generale, di questo numero, no? E quindi partiamo da te, Valeria. Ti chiederei un po' qual è l'idea generale che sta alla base di questo numero, che cosa vi ha spinto appunto ad incentrarlo su questo tema.
Ma allora, diciamo che noi siamo partiti a fare questa riflessione dopo che c'è stato l'episodio degli studenti manganellati a Pisa, quando gli studenti scesero in piazza per manifestare per la Palestina, i poliziotti, senza apparente motivo, iniziarono a manganellare questi studenti, per la maggior parte minorenni. E sui giornali apparvero questi titoloni che sembrava che si fosse scoperto che stavamo tornando al fascismo, no? Una gestione repressiva dell'ordine sociale e via dicendo. E prestando noi molta attenzione al tema della repressione, delle manifestazioni, del dissenso sociale, ci siamo fatti un po' una risata, perché in realtà sono anni che la deriva dei vari governi muove in questa direzione. Sicuramente con il governo Meloni si è reso esplicito nella maniera più assoluta, si è sposata completamente l'idea della punizione esemplare dell'ordine sociale, dello stato di polizia, dell'impiego delle forze dell'ordine per gestire qualsiasi manifestazione di opposizione di piazza, ma tutto questo sistema che adesso si manifesta in maniera così esplicita in realtà è supportato da anni di leggi, gestione giudiziaria e della piazza che insomma affonda le proprie radici in tempi ben precedenti al governo Meloni. Quindi da una parte abbiamo voluto un po' fare una riflessione in questo senso, cioè come, buongiorno, la repressione non è una cosa di oggi, ma è un processo di lunga data. Dall'altro, abbiamo voluto dare dei dati un po' più concreti su che cosa si intenda veramente per repressione, perché è una parola della quale ci possiamo riempire tutti la bocca, però bisogna poi andare a vedere anche le modalità più sottili nella quale questa si declina. E quindi siamo partiti dall'articolo introduttivo, che è il mio articolo, che
Infatti
ripeto.
vedevo anche qui che comunque voi cioè vi siete concentrati non semplicemente sulle ultime misure, sulle ultime norme, sugli ultimi accadimenti, ma appunto prendete poi in esame un arco temporale che va almeno appunto dagli ultimi 20 anni, no? Anche,
Sì.
quindi diciamo che sì, è molto interessante anche per questo.
Sì, basti pensare che il reato di associazione, adesso ti dico la formulazione esatta, associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico è stata introdotta, che adesso viene utilizzata per tutti i solidali, per esempio, di Cospito, nelle manifestazioni Notav, contro i militanti Notav, eccetera, è stata introdotta nel 75 con la legge Cossiga, cioè nel pieno degli anni di piombo. Ci sono tanti dispositivi che oggi vengono utilizzati, che sono stati introdotti in un periodo di particolare emergenza sociale, come potevano essere gli anni di piombo, come può essere stato successivamente il terrorismo internazionale dopo il 2001 e via dicendo, molti dei quali sono stati ripescati dal codice Rocco, dal codice penale di stampo fascista, elaborato nel ventennio fascista e specificamente dedicato a reprimere quei movimenti che si opponevano al regime, al partito comunista, le frange anarchiche, via dicendo. E molti di questi dispositivi sono ancora in vigore oggi e sono stati inaspriti oggi. Cioè, oggi, grazie a uno dei decreti di sicurezza del ministro dell'interno Salvini, risalenti al 2018-2019, si rischia di più per il reato di devastazione e saccheggio di quanto si rischiava nel periodo fascista. E questo vale per molti altri reati che sono previsti dal nostro codice penale, che vengono poi contestati in maniera più o meno strumentale nelle sedi dei tribunali. E quindi, per esempio, cioè, senza risalire, andare troppo all'indietro, la stessa cosa, lo stesso episodio che è capitato con gli studenti di Pisa è successo a gennaio del 2022 a Torino, pieno periodo pandemico. Gli studenti chiedono di poter marciare per Torino perché c'erano tutto il periodo caldo delle rivendicazioni studentesche legato alle disattenzioni delle istituzioni durante la pandemia, legato insomma a tutta una serie di robe del disagio giovanile dell'epoca pandemica. Io tra l'altro ero in piazza, sono arrivata in piazza subito dopo che c'è stata la carica della polizia, e testimoni, tra l'altro anche gente più grande, rappresentanti sindacali eccetera, mi raccontarono che la polizia, gli studenti avevano chiesto di potersi muovere in corteo. Le leggi della pandemia imponevano che non ci fosse, che i presidi fossero solo statici, su una base di una non si sa bene quale sicurezza sanitaria da garantire. Quando gli studenti hanno presentato questa richiesta sono stati manganellati, ma a sangue, cioè sono stati feriti gravemente, è dovuta intervenire l'ambulanza, eccetera. Quell'episodio lì non è stato riportato alla stessa maniera rispetto a quello, come lo è stato l'episodio dei manganelli di Pisa, perché probabilmente anche l'interesse politico di determinati, come si dice, mezzi dell'informazione era anche diverso. Cioè allora nessuno metteva in discussione le regole repressive che ci hanno chiuso in casa, hanno vietato le manifestazioni, tutto quello, senza volerne entrare nel merito se fosse giusto o sbagliato. Chiaro. Però succedevano esattamente le stesse cose e nessuno ha gridato all'allarme, e questo succedeva 2 anni prima dei manganelli di Pisa. Questo è stato un po' l'idea dietro questo, come è nata l'idea di questo mensile, che poi si è declinata in vari modi, andando anche a fare un po' di ricerca su quali sono i numeri, proprio i fondi che vengono dati, i fondi pubblici che vengono dati all'apparato repressivo rispetto all'investimento che si fa in settori quali la sanità, la cultura e via dicendo, gli effetti deleteri di quest'idea della punizione esemplare, del punire invece che educare. Quindi abbiamo fatto per esempio un focus sul decreto Caivano, su come il disagio giovanile venga trattato come materia semplicemente da appunto reprimere piuttosto di fare interventi strutturali sociali di altro tipo. allargato il discorso poi alle misure specifiche come il DASPO, che è nato come uno strumento da utilizzare all'interno degli stadi, adesso viene utilizzato per qualsiasi cosa, in particolare contro i movimenti, contro i militanti, e buono è questo.
Certo, e vedevo anche che, Andrea, avete dedicato un approfondimento però anche alla magistratura, no? Perché quindi diciamo che emerge da qui che il problema non è semplicemente un problema dell'esecutivo e del legislatore, ma anche del potere giudiziario, no? E quindi appunto uno degli articoli si chiama La persecuzione della magistratura contro chi si oppone è ormai fuori controllo. Ecco, che cosa intendete?
Sì, noi appunto quando ci siamo avvicinati a questo tema per farne comunque un numero monografico, ovviamente come cerchiamo di fare ogni volta, abbiamo cercato di analizzare in maniera più ampia la questione. Parlando della repressione in generale, ovviamente bisognava concentrarsi, e lì quello abbiamo iniziato a fare, su tutti quelli che sono i soggetti interessati. Quindi da una parte ovviamente c'è la questione politica, legislativa, di fare appunto, come spiegava Valeria, leggi che tendono sempre di più a criminalizzare il dissenso e che in buona sostanza derivano da una visione ben specifica, che è quella di trattare ogni forma di opposizione, specie quelle organizzate ovviamente, come un problema di ordine pubblico, punto. Quindi questo è l'atteggiamento e questa è la produzione legislativa degli ultimi 20 anni, è tutta bene o male incentrato su questo. Rimuovendo qualsiasi discorso sulle cause possibili. Dall'altro ovviamente c'è il discorso che è quello più sotto gli occhi di tutti e che spesso nell'analisi, purtroppo, anzi nell'assenza di analisi del giornalismo, tutto si ferma lì, che appunto è la Manganelli, cioè la repressione visiva, la repressione di polizia, specie in mainstream quando si scopre appunto, come nel caso di Pisa, che c'è un problema di ordine pubblico, si sofferma sulla questione come se il problema fosse appunto la repressione del giorno, ma non altro. E poi, e questa è la parte probabilmente meno conosciuta, c'è anche tutta una questione che è proprio dentro ai palazzi di giustizia, cioè alcuni gruppi di magistrati perseguono in maniera che negli ultimi anni ha segnato un nuovo modello, questi le manifestazioni di dissenso. E allora noi ci siamo concentrati su alcuni di quelli che sono le ipotesi di reato, perché poi spesso rimangono ipotesi, alcune volte arrivano anche condanne, ma spesso si tratta di teoremi giudiziari che poi non reggono fino al terzo grado di giudizio, ma nel frattempo sono ben sufficienti a distruggere un movimento.
Certo, e scoraggiare magari.
E passare problemi grossissimi ovviamente ad alcuni militanti. Negli ultimi anni c'è una moltiplicazione enorme delle accuse per associazione a delinquere. Associazione a delinquere è un reato che è pensato non per questioni politiche, ma per reati standard. Noi siamo abituati che associazione a delinquere siano quattro persone che si mettono insieme per fare una rapina. Quello è il senso, non ha niente di politico nella fattispecie. Esistono tutta una serie di reati politici, ma ormai quello che viene soprattutto contestato è l'associazione a delinquere, con al limite delle aggravanti che vanno più sullo stampo politico. E su questo ci sono alcuni casi. Ne cito giusto due o tre perché secondo me sono enormi. Uno dei primi grandi processi che venne fatto con l'associazione a delinquere come capo di accusa fu la cosiddetta operazione Robin Hood. Nacque da un'operazione a Milano nel 2009, Movimenti per la Casa, che occuparono un'abitazione a scopi abitativi, come per appunto di parlare, portare la questione del problema della casa. Qui vennero rinviate a giudizio 75 persone accusate appunto di associazione a delinquere. 9 di queste furono condannati 5 anni e 5 mesi per associazione a delinquere. Nelle motivazioni della sentenza, tra l'altro, il giudice ammetteva candidamente che non c'era alcuno scopo di lucro, ma che era un'azione, scrive, a fini di propaganda e di giustizia sociale. Ciononostante, appunto, viene contestata l'associazione dell'Inquirer. Lo stesso è successo più recentemente ai sindacalisti di base del SICOBAS e dell'USB a Piacenza. Piacenza c'è da anni ormai una grande lotta degli operai della logistica, organizzata da sindacati di base, che sono gli unici evidentemente che si sporcano le mani per i diritti di questi lavoratori. E qui anche sono finiti agli arresti 6 sindacalisti, altri 2 domiciliari, sempre accusati di associazione a delinquere, tra l'altro con una tendenza che poi, volendo si può fare un focus su quello, con una tendenza a spoliticizzare ogni tipo di atto. Quindi il picchetto, le pratiche classiche dello sciopero, il picchetto, l'assemblea, il cercare di impedire il movimento merci in entrata e in uscita mentre c'è il picchetto, tutte queste cose qui venivano spoliticizzate, derubricate a violenza privata, associazione a delinquere, come se si trattasse di un gruppo di criminali che inceppava per tornaconto personale un ingranaggio produttivo. Questa è un po' la visione. In ultimo, cito proprio l'ultimo velocemente, c'è un enorme processo a Torino contro i militanti del centro sociale a Scatasuna, specialmente attivi nelle lotte contro la TAP, ma in realtà in tantissime questioni torinesi. Anche lì un'enorme operazione basata sul reato di associazione a delinquere. In buona sostanza, quello che abbiamo diciamo ipotizzato in realtà con il contributo di studiosi che ricercatori del quadro, diciamo, giurisprudenziale, nei tribunali il reato di associazione a delinquere stia in buona parte sostituendo quello di associazione sovversiva, che era quello che una volta veniva ipotizzato per appunto gruppi di persone accusate di voler sovvertire l'ordine democratico, che era una cosa che si usava sia alla rinfusa, ma tendenzialmente non reggeva poi in giudizio, perché dimostrare un'associazione sovversiva, quindi in buona sostanza rivoluzionaria, è qualche cosa non facilmente che si può portare avanti, e quindi da qui l'utilizzo di associazione delinquere. Ci sono poi brevemente alcune altre cose secondo me molto interessanti. Noi abbiamo parlato del caso di una rivista che si chiama Base Motivi, che non so se qualcuno di chi ci vede, però brevemente, in buona sostanza, un gruppo anarchico di Carrara pubblica, come esistono tanti fogli anarchici o comunque di opposizione, pubblica questo quindicinale, era all'epoca che si chiamava Best Motivi, senza motivo, che è un classico, diciamo, foglio anarchico. Qui vengono arrestati, vengono messi sotto processo, anche qui gli viene data associazione sovversiva, però per gli iscritti, non gli viene contestato nessun atto. È stata la prima volta nella storia dall'Italia repubblicana in cui viene contestata associazione sovversiva per degli iscritti. Questo è un processo che è ancora in corso, tra l'altro hanno ripescato anche reati francamente proprio anacronistici, anche come quello di stampa clandestina, che è una cosa che vale solo per la stampa cartacea ma non per l'online, e quindi gli è stato attribuito anche stampa clandestina. E poi in ultima sostanza, questa è una cosa importante, c'è anche un rifiorire delle accuse di terrorismo con una frequenza che probabilmente neanche negli anni 70, tanto più degna di nota perché è in assenza di terrorismo in buona sostanza, e quindi però veramente sono tanti i casi in cui si finisce a processo per terrorismo, e qui in realtà a venire in soccorso dei magistrati più diciamo solerti è una direttiva dell'Unione Europea che è stata recepita anche dall'Italia, dove si è data una definizione di terrorismo alcuni anni fa che è buona un po' per tutti gli usi, perché leggo la definizione che adesso è stata data di terrorismo a livello europeo: è qualsiasi atto commesso allo scopo di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente al fine di distruggere strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali. Quindi, in buona sostanza, la lettura è che qualsiasi gruppo che possa essere vagamente accusato di voler non solo sovvertire l'ordine, ma anche impedire politiche economiche, possa essere accusato di terrorismo. E quindi anche questo sono casi che vengono utilizzati sempre più spesso. Oltre a questo, volendo, ci sono tante derive che in realtà veramente fanno, anche noi ci siamo stupiti, perché alcune nemmeno noi che prestiamo tanta attenzione quotidiana al tema avevamo intercettato, cioè perché uno, se sente un caso, non si presta neanche attenzione. Quando vedi che sono tanti casi che si sommano in un periodo di tempo breve, capisci che c'è un cambiamento. Uno di questi è l'utilizzo della videoconferenza. Ormai è perfettamente normale che a chi è militante di spazi sociali o comunque di movimenti, che è accusato, viene impedito ormai in maniera sistematica di partecipare all'udienza. Questa è un'altra cosa degna di nota. Viene imposta la videoconferenza. Anche qui, residuo pandemico, fase che io credo non abbiamo abbastanza politicizzato nemmeno noi, perché alcune cose veramente stanno rimanendo. Noi l'abbiamo trattato anche oggi, dove negli Stati Uniti le università sono tornate in didattica a distanza per impedire le manifestazioni per la Palestina, per dire, proprio a questo scopo, precisamente. Stessa cosa, videoconferenze iniziate nel periodo pandemico per i processi, ora viene data sistematicamente, specie a chi è accusato, appunto, che si deve difendere da reati di questo tipo, che fa parte di organizzazioni politiche, evidentemente allo scopo di impedire quelle manifestazioni di solidarietà o comunque il disturbo dell'udienza e la possibilità di avere una piena possibilità di difendersi. Ecco, anche questa è una cosa interessante. Poi mi fermo qui, perché però veramente è un capitolo molto molto interessante che ci ha colpito anche a noi mettendoci le mani, perché è vastissimo e poco esplorato, ecco.
Sì, no, pochissimo esplorato, approfondito, se non spesso in termini veramente, veramente banali, però forse appunto studiando come avete fatto voi il fenomeno negli anni e anche un po', insomma, contando tutti questi casi, capisco che possa, insomma, capisco che possa anche stupire, no? Però volevo coinvolgervi in una riflessione un pochino più ampia, cioè che è questa. Cioè, è semplicemente, secondo voi, frutto di una deriva, se vogliamo, securitaria che ha riguardato un po' se governi centrodestra, centrosinistra, e poi appunto quando ci sono quelli di centrodestra subisce un po' un'accelerata, oppure può essere in qualche modo il sintomo di un problema più strutturale, di un fenomeno più strutturale, che è un po' la crisi del soft power. Cioè, nel senso, il sistema in questo momento si sente in crisi, più in crisi di quanto non si sentiva probabilmente alcuni decenni fa, da tutti i punti di vista, e soprattutto perché stanno emergendo con ancora più forza di prima tutte le contraddizioni interne su cui si basano. Lo stiamo vedendo con la guerra, lo stiamo vedendo con la distruzione dello Stato sociale, eccetera, eccetera. E quindi la risposta di un sistema in crisi è quello in qualche modo di aumentare la propria carica repressiva, e quindi, diciamo, il soft power non basta più, ma c'è bisogno, diciamo, di un impianto maggiormente, no, repressivo e securitario, un po' in vecchio stile. Cioè, e questa, secondo voi, è un po' l'epifenomeno di questa crisi strutturale, un po' del potere a cui stiamo assistendo, oppure non sono, secondo voi, non sono collegati e le ragioni e le cause sono altre? Andrea o Valeria, come volete.
Io, dal mio punto di vista, poi qui si parla, appunto, si parla di interpretazione, per cui
certo.
È un confronto interessantissimo. Dal mio punto di vista, mi piacerebbe pensarlo che sia una risposta a di un potere sempre più in crisi, ma in verità non lo credo fino in fondo, nel senso che quello che si denota, secondo me, è più che altro l'assenza totale tra i compiti dello Stato di fungere da concertazione tra istanze e potere in una sintesi che possa mi spiego meglio. Noi abbiamo vissuto per tanti anni, per abbastanza decenni, l'idea dello Stato un po' socialdemocratico, no? Dove comunque l'idea era quella della concertazione. Esistono forze produttive, esistono forze sociali, la sintesi viene fatta in buona sostanza tra le istanze di queste due parti. Questa è una cosa che era un sistema che al suo interno tollerava il dissenso, in buona sostanza, perché appunto veniva ammessa la lotta di classe, tra virgolette,
certo.
E si trovava una sintesi tra queste due questioni. Nello stato minimo neoliberista questa funzione non serve più, nel senso che nel momento in cui lo Stato ha volontariamente dismesso il suo aspetto sociale di sintesi tra le varie istanze, ma si è delineato come stato minimo che ha come suo compito quello di tutelare il funzionamento a proprio pazimento del mercato, ogni funzione possibile di disturbo a quel punto è semplicemente un problema di ordine pubblico. Certo. Questa è la lettura che Zane faceva, ad esempio Loic Vacant, ormai 20 anni fa, un sociologo diciamo importante che tra i primi studiò diciamo la questione repressiva nell'ottica del sistema neoliberista. Lui studiava negli Stati Uniti e 20 anni fa erano molto accentuate negli Stati Uniti, queste cose in Europa ancora meno. E oggi credo che leggere i suoi testi sia più attuale ora che 20 anni fa in Europa, perché in Europa non li potevamo capire fino in fondo. E lui, in buona sostanza, quello che dice è che nell'ottica neodarwinista, lui la chiama in buona sostanza, del neoliberismo, quindi del premiare chi vince e chi perde pazienza, tutto viene, ogni possibile istanza viene appunto risolta come problema del conflitto, perché lo Stato non ha più il compito di affrontare le cause del conflitto. Le cause del conflitto devono essere rimosse, non ha nessuna importanza, perché non c'è volontà di risolverlo dal punto di vista strutturale, e quindi si può solo limitare a reprimerne le manifestazioni del conflitto stesso. E questo è, non so, risuona, non so se vi ricordate quando, mi sembra fosse Stanley Morgan, o comunque una delle associate, insomma, delle agenzie di rating, ancora una decina d'anni fa pubblicò un rapporto che fece abbastanza scalpore, dove se la prendeva con le costituzioni dei paesi del sud Europa e le costituzioni antifasciste, dicendo che erano caratterizzati da esecutivi deboli e troppo potere nelle mani dei corpi intermedi e delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni diciamo dal basso. Sì. Ecco, questa cosa qui, che in realtà era dettagliata molto bene nel rapporto, penso sia un po' la strada che poi si è presa, no? Nel mondo del there is no alternative neoliberale, certo. non è previsto la questione sulle cause, e quindi credo, certo, che questa sia poi la prima cosa. Poi è ovvio che siamo anche in un potere che nel momento, appunto, per questa ragione qua, appena c'è un momento di crisi, la risposta è repressiva, certo, oppure anche diffamatoria, cioè lo vediamo poi sul sistema mediatico, che è un altro piano di repressione ulteriore, dove la repressione appunto dei pensieri che non sono allineati in qualche modo.
Però ecco, quello su cui stavo riflettendo è che comunque un aumento dell'aspetto repressivo, cioè, può essere comunque considerato un segno di debolezza, perché in qualche modo è segno che, appunto, prima facevo riferimento al soft power, però è segno che la narrazione dominante in qualche modo fa meno presa di pira su buona parte della popolazione. Parte della popolazione che prima in qualche modo invece era convinta della bontà del sistema, dai mezzi di produzione del consenso, eccetera, eccetera, e quindi non c'era nemmeno più tanto bisogno di questa repressione, perché non si creava dissenso per certi aspetti. Adesso, diciamo, con l'esplodere delle contraddizioni e i mezzi di produzione del consenso non bastano più, aumenta il dissenso, e però un dissenso che, come dicevi giustamente te, non può essere sopportato, e che deve essere represso attraverso uno Stato che, sì, come strumento, appunto, mero strumento, appunto, dell'imposizione delle volontà dell'oligarchia, eccetera, eccetera. Te, Valeria, avevi fatto, ti era venuto in mente qualcosa su questo tema, poi magari, appunto, poi torniamo anche a vedere alcuni temi specifici della rivista.
Ma diciamo che mi trovo in linea con quello che ha detto Andrea, volendo aggiungere qualcosa. La risposta repressiva è sintomo della mancanza di volontà, di capacità o di volontà dello Stato di mettere in atto degli interventi strutturali di welfare, sociali e via dicendo, perché io prendo l'esempio del decreto Caivano, per esempio, per fare un esempio pratico, no? Col decreto Caivano intanto si interviene sempre su dei supposti stati di emergenza, cioè si cavalca l'onda dell'emergenza per giustificare l'introduzione di decreti sempre più repressivi. Questo il governo Meloni lo fa come prassi dal decreto Cutro all'improvviso sono annegati dei migranti in mare, quindi si cavalca l'onda dell'emergenza come se fosse una roba che è successa col decreto Cutro all'improvviso, dei vari decreti rave e via dicendo. E per esempio col decreto Caivano, che i fatti di cronaca da cui si è sentita la necessità di emanare questo decreto, sono sintomo di un forte disagio sociale. Cioè, ci troviamo a Caivano, che è una città dove c'è una forte dispersione scolastica, una serie di disagi sociali che riguardano in particolar modo i giovani, che richiederebbero degli interventi strutturali in materia di welfare, in materia proprio di intervento sociale. Ma questo non lo dico io, questo lo dicono gli esperti del settore. Noi abbiamo intervistato la Susanna Marietti, che è la coordinatrice nazionale di Antigone, un'associazione che si occupa dei diritti dei detenuti, che mi spiegava proprio questo, cioè che negli anni è sempre più diminuito l'investimento materiale che lo Stato fa nell'educazione, nelle iniziative sociali, per prevenire la dispersione scolastica dei giovani, e si investe molto di più nell'apparato repressivo. Quindi rientra, secondo me, la risposta sempre più repressiva nello smantellamento dello Stato in questo senso, cioè del polverizzarsi del welfare, al quale stiamo assistendo in tutti i settori della società, e favorire una risposta, perché poi l'intervento repressivo è anche funzionale a dare l'idea che si stia facendo qualcosa velocemente, no? Quindi è come porre una pezza, si pone una pezza su quella roba lì, non risolvi il problema, perché poi tra l'altro il decreto Caivano nello specifico prevede degli interventi economici solo per il quartiere di Caivano, come se il problema del disagio giovanile, della violenza e via dicendo fosse un problema che esiste solo a Caivano e non in tutto il resto d'Italia. E quindi non si interviene, non si investe per apportare un cambiamento strutturale alla società, tanto più che il settore educativo, il settore sanitario, il settore tutto quello che è welfare viene sempre più definanziato, depotenziato, mentre insomma, gli investimenti ricadono poi in altri settori, no? Quindi ecco, questo secondo me è un po' parte del discorso da tenere ben presente.
Assolutamente. Prima di concludere, voi avete fatto anche un doppio focus sul tema delle forze dell'ordine, no? sia andando a vedere i finanziamenti e quindi appunto facendo un po' i conti in tasca alle forze dell'ordine italiane, sia poi parlando di una necessaria riforma democratica delle forze dell'ordine, come avete scritto nel titolo di quell'articolo. Ecco, che cosa emerge, che cosa è venuto fuori da queste analisi? Valeria, allora, o Andrea?
Allora, intanto è venuto fuori che fare un'analisi effettivamente su quale sia la spesa pubblica dedicata alle forze dell'ordine, all'apparato repressivo, sia molto difficile, nel senso che esistono molti pochi dati, ci sono dei report di osservatori che si occupano specificamente di questo, ma è molto difficile. Sul focus che abbiamo fatto, il dato interessante è che l'Italia è uno dei paesi più militarizzati d'Europa, cioè in base alle fonti che siamo riusciti a consultare, nel 2019 c'era una media di 453 agenti ogni 100.000 abitanti, a confronto di una media di 355 agenti ogni 100.000 persone in Europa, quindi un numero estremamente più alto a fronte di un maggior numero di reati commessi in Italia. Cioè c'è un più 11,7% di reati registrati rispetto alla media europea, che corrisponde però a un più 27% degli agenti in servizio. Quindi c'è uno squilibrio che pone anche un po' la domanda sul punto interrogativo su se effettivamente lo Stato di polizia sia efficace, no? nel portare a termine gli scopi che si prepone. Le spese anche degli enti comunali relative all'ordine pubblico e alla sicurezza sono in costante aumento in molte città italiane e i costi, abbiamo voluto analizzare poi nel caso specifico quelli che sono alcuni dei costi della gestione dell'ordine pubblico per dare un'idea di quanto dei soldi pubblici venga investito in queste opere. Per esempio, per militarizzare la Val di Susa, le forze dell'ordine hanno impiegato a rotazione circa 266.000 operatori, agenti, soltanto nel 2021, cioè 266.000 persone che presidiano una valle dove i cantieri sono pressoché fermi da anni, cioè i lavori vanno avanti molto a rilento, e vi dicendo, per il solo cantiere di San Didero, che è un cantiere fermo, cioè dove ci sono dove i lavori non sono andati avanti almeno nell'anno di riferimento, le spese per il filo spinato, il jersey di cemento, le barriere e via dicendo ammontano a 5 milioni di euro, il tutto a fronte di si ricollega al discorso che facevo prima, di una spesa in netto, in caduta libera, in settori quali la sanità, la cultura, l'istruzione. Cioè l'Italia ricopre, mi pare, sto guardando i dati perché a memoria chiaramente non me li ricordo, però la media è siamo sotto la media europea per le spese sanitarie, sotto la media europea anche per la spesa pubblica per l'istruzione, e siamo al terzultimo posto in Europa per la spesa statale per la cultura, a fronte invece delle spese nel 2017, invece le spese per i servizi di polizia sono ammontate a 22,6 miliardi, che allora corrispondevano all'1,3% del PIL, ovvero al quale poi si vanno ad aggiungere le spese militari, le spese per l'esercito, che chiaramente rientrano sotto un altro capitolo di spesa, e che danno l'idea un po' di veramente di quale sia la tendenza a sovrafinanziare questi settori, nonostante in Italia, per poi riscontrare che in Italia il numero dei reati è superiore a quello della media europea. E, un altro dato interessante è che va un po' a riprendere questa idea della punizione come idea, come si dice, che collega vari governi, che non è risalente solo a questo governo, però che collega anche i governi precedenti. Nel 2023, volendo anche parlare dei dati delle carceri, perché poi chiaramente maggiore repressione vuol dire maggiore utilizzo di misure cautelari, che vuol dire aumento del numero delle persone in carcere. In Italia c'è un problema con il sovraffollamento delle carceri che è ormai conclamato, c'è una mancanza di volontà politica di guardare a questo problema. Il numero dei suicidi è in costante aumento, è uscito ieri il rapporto di Antigone proprio sulla situazione delle carceri, che è anche lì in caduta libera. Nel 2023 il 14% di chi era in carcere era in attesa di giudizio, il 7% di coloro che si trovavano in carcere stava aspettando la sentenza di appello e oltre il 4% il giudizio della Corte di Cassazione. Cioè, questo a sottolineare come il ricorso costante al carcere abbia una funzione chiaramente più punitiva che altro, perché i dati sulle persone che sono in carcere senza neanche la condanna definitiva sono altissimi. A questo si aggiunge che nel 2022 sono state presentate 1180 domande di riparazione per ingiusta detenzione, delle quali oltre la metà sono state accolte. E questo, solo nel 2022 lo Stato ha pagato oltre 27 milioni di euro di risarcimenti. Nello stesso anno sono arrivati agli uffici di sorveglianza 7.643 richieste di risarcimento per aver subito un trattamento inumano e degradante durante la detenzione, che si ricollega all'altro focus che abbiamo fatto sulle forze dell'ordine, ovvero la necessità di una riforma democratica, sulla quale accenno, poi lascio la parola ad Andrea, ovvero il fatto che l'Italia ad oggi è uno dei pochissimi stati che ancora rimangono che non prevede un numero identificativo sui caschetti dei poliziotti, in modo che siano riconoscibili nel momento in cui succede qualcosa, e questo è un dato. E l'altro dato è il fatto che il reato di tortura, che è volto a sanzionare specificamente gli agenti che abusando della propria posizione vanno a commettere delle violenze contro le persone private della libertà personale, è stato introdotto solamente nel 2017, 16 anni dopo i fatti del G8 di Genova, e mi pare 30 anni dopo la firma della Convenzione europea contro la tortura. È un reato molto giovane che, per come è stato formulato, è ancora molto, molto acerbo, nel senso che richiederebbe una riforma, ma nel senso di una maggiore specificità della sua formulazione, di modo che possano essere sanzionati casi più specifici. È un reato che ancora è formulato in maniera molto, molto ampia, molto generale, lascia molto spazio di interpretazione. E è richiesta proprio di questo governo il fatto di smantellarlo, perché non permette agli agenti di fare il proprio lavoro, e queste sono parole della Presidente del Consiglio. Quindi da un lato si dà sempre più potere, tra l'altro adesso con l'ultimo decreto di sicurezza, l'ultimo pacchetto sicurezza che è in fase di discussione, si prevede di permettere un maggior uso delle armi anche agli agenti che sono fuori servizio, perché devono garantire la sicurezza, perché insomma ci si avvia verso un atteggiamento sempre più garantista nelle forze dell'ordine, e si sta sempre più limitando quello che è il controllo invece, no? Sull'apparato che ha gode dell'utilizzo legittimo della forza, cioè il braccio armato dello Stato sostanzialmente. E quindi in questo senso sono numerosi i movimenti che negli anni stanno richiedendo una riforma democratica, nel senso che veramente si possa trasformare la forza di polizia in una forza anche più controllata, senza limitarne chiaramente il lavoro, ma che, cioè, per controllarne gli interventi e non lasciare proprio carta bianca, ecco.
Certo.
Certo. Questo se andassi ad aggiungere qualcosa.
Andrea, vuoi aggiungere qualcosa su questo?
No, il discorso direi che è ampio. Giusto una piccola curiosità che metto sul piatto, perché è un'altra di quelle cose che mi ha stupito a me stesso facendo questo numero, nel senso che noi, appunto per cercare di dare un contorno di dati al fenomeno repressivo, abbiamo cercato dati sulla Digos, quindi la divisione politica della polizia, e abbiamo scoperto che in Italia è assolutamente impossibile sapere quanti siano le forze di polizia destinati alla Digos. Non abbiamo nessuna idea di quanti sono gli agenti in servizio alla Digos. Non si trova nei rapporti di polizia, non si trova niente di tutto questo. In realtà la Digos, per come è organizzata, rimane tutto in capo alle questure, cioè sono le questure che localmente decidono quanti agenti destinare, ma non esiste veramente nessun dato di questo tipo, quindi non sappiamo specificatamente quanti sono gli agenti della polizia politica, né quali sono le risorse destinate, né se queste sono in aumento oppure no. Abbiamo inviato richiesta di accesso a questi dati attraverso il FOIA, che è il Freedom of Information Act, che è in vigore anche in Italia da ormai da diversi anni. Hanno 60 giorni di tempo per rispondere, se in teoria ne sono passati già una quarantina. Vediamo se ci diranno qualche cosa. Però ecco, questo è un dato interessante. Per il resto, sì, direi.
Sui servizi segreti vi faccio una domanda, una curiosità mia, no? Cioè, i fondi destinati invece ai servizi provengono sempre dal Ministero dell'Interno o dal Ministero della Difesa, che voi sappiate? Non so se è una voce di spesa.
Non è cosa che abbiamo assolutamente preso in mano in questo numero, e quindi evito di rispondere per...
Certo, era un mio dubbio.
Quindi non so se sia in capo solo un ministero oppure verosimilmente comunque sono tre di quelle fattispecie che sono riservate alla Presidenza del Consiglio, quindi però non so tecnicamente dati su questo, non li abbiamo cercati per questo numero.
Chiaro.
E niente, questo è un po' il quadro sulla democratizzazione delle forze dell'ordine. In realtà abbiamo ripreso quella che era un'istanza che era molto forte anche all'interno delle forze d'ordine stesso un po' di tempo fa, quando un po' di tempo fa significa anni 60, 70, 80 in buona sostanza, quando nacquero anche appunto associazioni come Polizia Democratica, sul nome delle varie Medicina Democratica, Magistratura Democratica, che era appunto aveva l'obiettivo di riformare, di una riforma democratica delle forze dell'ordine e anche di una smilitarizzazione. Ancora esistono questa organizzazione, per cui l'abbiamo sentita anche per fare questo articolo, per avere un po' una panoramica di questo e un punto di vista di forze dell'ordine che però andava a contraddire un po' quella che è la retorica assolutamente dominante, che la sicurezza passa attraverso delle forze dell'ordine armate fino ai denti e con grande potere. Quindi ecco, quello era un po' un articolo anche, se vogliamo, appunto da questo punto di vista qui molto interessante,
credo. Chiaro. Io vi ringrazio moltissimo per questa chiacchierata, per questo approfondimento, e voglio rinnovare l'invito a leggere il numero, perché appunto è il classico tema che stupisce solo fino a quando lo approfondisci veramente e vedi dati alla mano. E perché appunto, come poi ricordavano anche Valeria, Andrea, il caso italiano è veramente un caso particolare da questo punto di vista, e questo appunto deriva securitaria, indipendentemente da quali siano le cause che abbiamo un po' discusso, però è una realtà che rischia appunto di acuirsi sempre di più in maniera pericolosa e in maniera sempre meno democratica. Quindi ricordo anche appunto che noi qui sotto al video trovate in descrizione il link www.indipendente.online/ottorina tv, che è il link che se voi cliccate avrete uno sconto sugli abbonamenti di 6 e 12 mesi all'Indipendente, quindi vi consiglio di utilizzarlo se volete accedere a questo sconto. E niente, grazie Andrea, grazie Valeria, io ringrazio ovviamente tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci vediamo ovviamente alla presentazione del prossimo numero e niente, buona serata a tutti, ciao a tutti.
Grazie a te.
Buona serata, ciao Alessandro, grazie per l'invito a tutti quelli che stanno ascoltando.
Alla prossima, ciao a tutti.